la nascita delle religioni. La vita dei nostri antenati dunque era molto difficile. No, vengono in mente alcune cose. No? Qualcuno di noi dice: la gente oggi è troppo stupida, ci vuole una guerra perché capisca qualcosa. La cosa è assurda per alcuni versi, per altri versi c'è questa intuizione, no? Abbiamo dimenticato di essere creature nel pericolo. La pretenziosità stupida che circola in queste nostre società viene da questa astrattezza. Abbiamo perso le radici della nostra storia, no? O la negazione sciocca della morte, o la mancanza totale di solidarietà. Cioè, senza solidarietà non sopravviviamo noi. Questi nostri antenati, appunto, vivevano in una natura terrificante, ostile. Spesso capitava loro di morire di paura quando ululava un branco di lupi o ruggiva un branco di leoni affamati, ma coraggiosamente hanno accettato di far fronte, di sopravvivere, appunto. Hanno anche messo in atto tutta una capacità di intelligenza per questa sopravvivenza. La nostra specie umana non è scomparsa in questa lunga notte della storia, ma ne è uscita rafforzata. 2 milioni di anni, se noi avessimo 2 milioni di anni, rappresentano circa 80.000 generazioni. È tanto. Se si pensa che dal tempo dei Romani e dalla nascita di Cristo ci separano 80 generazioni. Nella vita ordinaria di ciascuno di noi si conoscono abitualmente 3-4 generazioni, quella dei genitori, la propria e quella dei figli. 80.000 volte un padre e una madre hanno trasmesso al loro figlio quello che sapevano, quello che pensavano. E questo figlio, a sua volta, quando è diventato adulto, ha trasmesso a suo figlio ciò che aveva ricevuto dai genitori, in aggiunta a ciò che egli aveva potuto scoprire da se stesso. In questa prodigiosa trasformazione della nostra umanità, appunto, no? Resta tema di stupore, di interrogazione, sapere come è nata nella testa e nel pensiero dei nostri antenati la preoccupazione religiosa. Vedete che cambia la prospettiva dal partire Dio ci ha creato, ha fatto tutto Dio, no? Cambia un po'. Per alcuni versi abbiamo scoperto noi Dio. Lo dobbiamo scoprire noi. Dico, resta un rebus, come mai le forme più antiche di cultura che abbiamo trovato scavando i siti preistorici, è un rebus capire come queste forme di cultura siano forme religiose. Delle tombe in cui si seppelliscono i morti, alle pitture rupestri o le figurine rappresentanti delle divinità tagliate negli ossi o nelle pietre. Le tribù più primitive, che sono durate fino ad epoche recenti e che come i nostri antenati preistorici vivevano di caccia e di raccolta, possiedono religioni in cui l'immensità del cielo notturno ha un posto molto importante per rappresentare la divinità. Si può immaginare quando si va in qualche zona cosiddetta primitiva, si vede il cielo vicino, no? E stai lì, quando si va in Africa, in qualche zona, stai lì, sotto il cielo, no? Certo, sotto i nostri lampioni non è che stai lì. Si può immaginare i nostri antenati impressionati, come lo siamo ancora noi oggi, da una bella notte d'estate in cui si vedono tante, tante stelle nel cielo, dove tutto sembra immenso, immutabile. Ogni notte si vedono le stesse stelle. Il silenzio della notte che avvolge di mistero. Sapete che un moderno dice due cose stupiscono l'uomo. Mi stupiscono sempre il cielo stellato e la coscienza morale. Questo è l'elementare dell'umano, no? E le domande fondamentali, profonde della vita, si sono sempre collegate alla religione. Si cercano spiegazioni all'esistenza del mondo, alle storie che si vivono nel proprio gruppo, ai sentimenti, ai legami, alle speranze che abitano nel nostro cuore. E allora un po' alla volta nascono delle storie, dei miti che danno senso alla coscienza frammentata e dispersa che si ha di se stessi e del mondo. In questi miti si cercano delle risposte da parte delle divinità, che si cerca di immaginare come si può, appunto, no? Quindi questo è un primo elemento della religione, lo stupore che suscita delle interpretazioni, dove si ingrandiscono le esperienze umane, perché le divinità dei miti sono così in genere, no? Sono aspetti umani ingranditi, che danno senso però a queste sensazioni, a questi stupori, a queste domande. E poi ci sono i costumi, le abitudini, le regole, accenneremo alle regole morali, no? Che in qualche maniera vengono istituite, vengono anche sacralizzate per lo più, cioè sono garantite dalla divinità, hai capito? Senza queste regole il gruppo salta all'aria, no? Per permettere al gruppo di sopravvivere, di progredire, e quindi bisogna fondare, giustificare questi costumi, queste regole preziose. E ovviamente quando si dice che una certa regola viene da Dio, acquista molto più peso, no? Si incrociano anche altri gruppi di esseri umani che hanno altri linguaggi, altre parole per esprimere le loro idee, che hanno altri miti, no? Che hanno i loro usi, costumi. E allora nasce il problema se si riesce a capirsi oppure se bisogna designarli come nemici che minacciano, che rischiano di prendere i nostri territori di caccia, oppure eventuali alleati con i quali si possono scambiare utensili, condividere il cibo, creare legami, scambiare idee. E qui lo sappiamo che il ruolo decisivo è la sessualità, no? Quello che noi chiamiamo il matrimonio, la proibizione dell'incesto, l'offerta di mia figlia a un altro, o di mio figlio a un'altra, oppure invece il matrimonio endogamico, quando c'è la guerra, quando c'è l'ostilità, eccetera. I sistemi di regolazione della sessualità sono i sistemi più potenti, insieme appunto alla distribuzione del cibo, della violenza o della pace, quali sono i problemi di oggi, tale quali, sono travestiti, ma sono i problemi. Sono i meccanismi di oggi dell'umanità, sono diversi. Ancora la religione nasce per sostenere la fiducia, per sostenere il coraggio, La caccia è spesso pericolosa, un mammut sa difendersi, l'uomo ha paura, ma deve andarci, se non ha niente da mangiare, deve affrontarlo, no? Come vincere questa paura e trovare il coraggio? I miti, le fiabe, i riti che queste creature inventano aiutano queste popolazioni a dare un senso a tutti questi elementi diversi. E si arricchiscono questi miti e questi riti lungo i secoli, diventano storie e cerimonie molto complesse, ricche di senso, trasmesse in genere in maniera orale, dal momento che la scrittura ancora non esiste. Il sacrificio. In molte culture primitive si praticano dei sacrifici umani. E in tutte comunque dei sacrifici di animali, anche nella Bibbia, Sacrificio di Isacco, di Abramo, si inserisce dentro un uso di sacrifici umani, no? Gli scienziati hanno cercato di sapere da dove veniva l'origine di queste pratiche del sacrificio. Ci si è anche interrogati sulla violenza straordinaria che gli umani possono scatenare tra loro: litigi, assassini, guerre, vendette, violenze più terribili tra gli umani che in qualsiasi altra specie animale. E una delle risposte proviene dallo studio sul comportamento animale e sul funzionamento del cervello. Il cervello registra, qui introduco, ma magari poi ci fermiamo. Il nostro cervello funziona registrando per mimetismo, per imitazione, no? Si vede fare e si fa lo stesso. Un bambino che vede il papà usare la televisione, il computer, che vede il compagno fare la ruota, guarda, e poi anche lui fa lo stesso, no? Più il cervello è grande, più l'animale è evoluto, più grande è la forza di mimetismo, più si ha voglia di fare lo stesso, diciamolo così. Questo meccanismo, appunto, che sembra un meccanismo, in realtà si complica per l'essere umano quando si tratta di prendere qualcosa. Poiché gli altri membri del gruppo vogliono anche loro prendere la stessa cosa che uno del gruppo cerca di prendere, si crea la rivalità mimetica. Noi troviamo questa rivalità in tutti gli animali. Se tu getti un pezzo di formaggio in una gabbia di topi che sono sazi e non hanno fame, non avviene niente. Ma se uno dei topi ha fame e prende il pezzo di formaggio, allora si saltano addosso tutti per prenderlo. Tra gli animali la crisi mimetica di rivalità si risolve con la violenza. Di solito il più grosso e il più forte vince. E il vinto o i vinti si ritirano. È raro che un avversario venga messo a morte a causa del suo accanimento a voler possedere lo stesso oggetto del più forte. Per esempio, si vedono queste lotte, queste rivalità negli animali nel momento in cui le coppie si formano per la procreazione. E alla fine è il maschio più grosso, appunto, che domina. E che ha favorito l'evoluzione della specie, perché è il più forte, che diviene il genitore di tutti i piccoli che nascono in questo gruppo di animali, trasmette la forza, appunto. Per l'essere umano, che seppur particolare è un animale, è la stessa cosa. Ma siccome il suo cervello è molto più grosso, il desiderio mimetico sarà molto più forte. E le dispute generate dalla rivalità mimetica vanno fino alla messa a morte dell'avversario. Queste crisi mimetiche o questi scontri di rivalità dovevano prodursi molto frequentemente e creare devastazioni in questi piccoli gruppi dei nostri antenati. Per evitare questo pericolo, poco alla volta si mettono in atto delle regole, degli interdetti, nasce la morale, no? Quello che chiamiamo la morale. Semmai ci torniamo, e nascono dei riti. Vengono messi in campo dei riti e delle regole per evitare le crisi di violenza mimetica. Vi do un accenno al sacrificio, appunto, che ho cominciato a citare. Siccome la morte dell'avversario risolve la crisi mimetica, si inventa di ritualizzare questa morte, di organizzarla simbolicamente. Questo vuol dire ritualizzarla, perché essa serva al gruppo e perché non sia una minaccia per il gruppo. Colui che muore appare il colpevole, che per la sua rivalità ha causato la violenza nel gruppo e il rischio di disintegrarlo, gruppo che è indispensabile per la sopravvivenza di ciascuno. E colui che sacrifica, che uccide, apparirà come colui che ha ricondotto la pace nel gruppo, sopprimendo il rivale. Quello che succede anche oggi, tale quale. Ovviamente simbolizziamo molto anche, quindi. È così che si creano cerimonie di messa a morte ritualizzata di membri del gruppo o di nemici catturati per proteggere questo gruppo contro le terribili crisi di violenza. Cioè si mima simbolicamente la violenza per evitare che si scateni realmente, capito? Questo è il sacrificio. È meglio che muoia uno per tutti, dice Caifa nel processo a Gesù, no? È la logica questa. Pensate alle storie di Romolo e Remo, di Caino e Abele, no? Raccontano di queste cose. Si trova qui la base dei sistemi culturali messi in campo dai nostri lontani antenati, di cui si trovano traccia nei miti antichi. Due esempi famosi, uno è il mito della fondazione di Roma, ci sono due fratelli, Romolo e Remo, che vivono una crisi di rivalità. Romolo uccide Remo e fonda la città di Roma, cioè la civiltà romana, e viene divinizzato dai romani come il padre della loro città. No? L'altro, però ve lo cito perché ha un esito molto diverso. Il mito biblico, la rivalità tra Caino e Abele. Caino uccide Abele e la Bibbia ci dice che è Caino che ha fondato la città, no? Però al contrario di Romolo e Remo, Caino non sarà divinizzato, ma designato come colpevole dell'assassinio del fratello. Anche in questo la Bibbia è originale, no? Vedete, rispetto ai miti. E addirittura al centro c'è la vicenda di Gesù, che rifiuta di fondare una religione sul sacrificio, ma ci salva dando la sua vita per noi, quindi rovesciando poi la logica della rivalità mimetica, no? Ma istituendo la logica del dono, della grazia. Cioè, mi fermo qui, ma vedete, in queste due battute finali vi elaboravo un po' il tragitto, in realtà, no? La storia antropologica faticosa del superamento della violenza l'inserimento della rivelazione biblica che illumina un po' alla volta ciò che Dio e l'uomo riescono a fare insieme e lo splendore della croce di Gesù in mezzo al mondo, appunto, no? Dove è svelata la logica sostitutiva della violenza, viene rivelata la reale violenza degli uomini e la grazia misericordiosa che salva gli uomini dalla loro violenza, no? Il passaggio in qualche maniera dall'antropologico al biblico al cristologico, no? Questo fine, ci fermiamo e apriamo qualche considerazione. Stasera penso sarà facilissima perché non riguarda solo il discorso preciso. Io ho buttato lì alcune frasi, è chiaro che la storia della preistoria umana è molto più complessa, più seria, più profonda. E dovete aiutarmi a capire anche se questo livello va bene, insomma, per darci subito una finestra su questo punto di partenza. Però dico, la discussione dovrebbe essere facile, nel senso che poi stasera ci si può confrontare proprio anche sull'impostazione, sul punto di partenza, no? Sulla maniera con cui oggi noi poi sentiamo queste cose. Se non sentite tutto benissimo, poi io vi ripeto l'intervento di Mario. Mario sottolinea come questo meccanismo della rivalità mimetica in realtà possa essere uno strumento interpretativo di come si sta giocando da noi oggi il rapporto economico, il quale sotto l'egida del liberalismo, il quale per la verità era una forma culturale alta perché poneva delle regole, no? In realtà invece un liberismo piuttosto selvaggio che cerca di sciogliersi da quasi tutte le regole scatena in realtà la prepotenza dei più forti e ha tutte le sue vittime sacrificali. Quindi mi pare molto interessante il sottolineare come funziona questo discorso, che se tu cogli gli elementari dell'umano, essi sono in gioco comunque nelle varie forme delle ideologie, delle culture, dei momenti storici. E si rischia di rimanere accecati invece di una sorta di ideologia di un'epoca, di un luogo, che non ti fa più capire la violenza che sotto si scatena, sotto questo apparente sistema asettico o addirittura del diritto, che uno di quello che ha fa quello che vuole, eccetera, eccetera. E come l'altra cosa, appunto, che veniva messo in luce, il fatto che in realtà la violenza è nascosta dappertutto, hai capito? Ed è attiva. E che tutte le liti di parole che tante volte a cui noi assistiamo in realtà sono effettivamente delle guerre, non sono solo dei dibattiti. Qualcuno ci lascia le penne poi in una certa maniera di impostare le cose e qualcuno pesta degli altri, no? E quindi l'importanza delle regole, che sono regole procedurali, ma poi indispensabilmente quando mettono in gioco questi elementi di fondo della violenza, del rispetto, dell'aiuto ai poveri, diventano morali, diventano etiche. Quindi la fede è dentro fino in fondo in queste robe. Non è una cosa che dice la politica, l'economia sono una cosa, la fede è un'altra. Altra ideologia violenta. Violenta sulla religione, perché prende Dio e dice stai lì buono, lì che non c'entri tu in queste cose, no? La domanda di Pier Emilio, la coscienza del bene e del male è in qualche maniera innata, la traduco così, o è storica, no? E quindi nell'esperienza di questa umanità infieri, di questa umanità primitiva, esiste la coscienza del bene e del male? Questa è la sua domanda. Ha guardato a me perché sono l'unico che sente, ma pensava a tutti noi, eh. Quindi stiamo su questo, su questa domanda. Lui non mette in discussione che possa essere un dono, eh. Si sta chiedendo in che cosa consiste questo dono e come avviene, come appare, come, no? No, ma anche per lui c'è. Solo che, cioè cosa vuol dire è un dono? Cioè tu pensi che all'inizio c'è l'anima, la coscienza, che ha una sua storia, o pensi piuttosto che, come avviene nel bambino, che in realtà la coscienza si fa, e si fa attraverso l'esperienza, attraverso l'incontro con l'altro, è una storia in realtà. Cioè non esiste, credo, la possibilità di immaginare la coscienza del bene e del male a sé stante e poi la storia. In realtà quello che noi diciamo coscienza del bene e del male è il frutto di un'esperienza. Di vicende, di storie, capito? Così come si esemplificava sull'economia, così com'è per il singolo è per la cultura. In realtà noi possiamo mettere in piedi delle storie per le quali la coscienza del bene e del male sparisce o è offuscata, capito? Allora, il dire che Dio si coinvolge in questo processo non cambia niente se all'inizio ha già fatto tre quarti già perfetti, un quarto l'evoluzione, o se Dio interviene nell'evoluzione e in qualche maniera la sua opera si vede alla fine. Cioè questo è una delle prospettive. Siccome noi avevamo questo schema che Dio ci ha fatto belle fatti perfetti, capito? Poi c'è stato qualcosa che è il peccato, Dio si è arrabbiato, si è decaduti, perché lo schema della nonna era quello lì, no? Siamo stati mandati fuori dalla condizione di una perfezione, no? E la vita come una condanna, come una ripresa. Noi abbiamo continuato, così come abbiamo fissato l'idea di creazione, come qualcosa che fa Dio e di cui noi poi prendiamo il dono, lo traduciamo, no? E invece la creazione è ciò che fa l'uomo, perché Dio si tira indietro. Ma è proprio questo kenosi, è questo tirarsi indietro di Dio che fa crescere l'uomo, hai capito? Ma questo, sai, è un accesso a questa storia mediante la fede. Non è che ho l'accesso dicendo no, però io posso storicamente trovare che c'era la coscienza del bene e del male e quella lì è di Dio. Ma io non penso così. Io penso che in realtà questa storia è arrivata alla coscienza del bene e del male. Ma che Dio dopo milioni di anni sta facendo con noi una faticaccia a tenerci aperta una coscienza umana decente, e che ogni bambino che nasce ti fa nascere la domanda: riusciremo noi con i nostri adolescenti qui a farli diventare uomini? Riusciremo? Perché, scusa, ne ha altri lui. Cioè il suo problema è il nostro, eh. Cioè per lui siamo noi il problema. L'unico problema, per il resto credo non ne abbia molti. Sì, sì, certo. Voglio dire, quando tu ascolti Gesù, mi sembra che tu lo ascolti, no? Allora, quando tu ascolti Gesù, tutto è di Dio, hai capito? Tutto è di Dio, non c'è niente che non sia di Dio. Però Dio nella creazione si manifesta proprio nel fatto che cede se stesso all'uomo, hai capito? Si mette nell'uomo. Invece noi preferiamo pensare sempre che l'uomo fa qualcosa, dopo potrebbe mia c'è Dio, no? Sta mia pe proprio tacca all'orle. Certo che Dio può far tutto. Se tu... Sì. Poi ripeto io, eh. Certo. Sì, mi pare ancora 5 minuti, 10 e mezzo di sicuro, chiudiamo. Il problema nostro è di tenere aperto lo spazio di Dio in noi, questo è il vero problema, no? E il pericolo della cultura, diciamo, chiamiamola cultura occidentale, è di chiudere questo spazio della trascendenza che non viene più accettato come uno spazio accanto all'uomo. Questo, dicevo, è favorevole la critica alla religione per alcuni versi. E noi dobbiamo interiorizzare Dio nell'uomo e l'uomo deve conservare questi spazi dello stupore, dei legami, della dedizione, che sono la maniera umana nella quale noi possiamo ospitare Dio, possiamo permettere a Dio di stare nel mondo, capito? Quindi per alcuni versi la nostra questione veramente è Dio, ma è una questione da porre dentro l'uomo, è una questione antropologica, no? Mi spiego come termine. E invece il pericolo è quello di un uomo che si chiude, evidentemente. E addirittura, vedete, se ne parlava negli scorsi anni, la grande inquietudine che ci viene dalla rivoluzione finanziaria dell'economia, dalla rivoluzione numerica del computer, dalle tecnoscienze, dalle neuroscienze. In realtà è uno svuotamento del tipo di uomo che noi abbiamo accettato di essere, che abbiamo permesso a Dio di costruire in questo mondo, che invece si basa fondamentalmente appunto sull'umiltà, sullo stupore, sulla solidarietà, sulla tenerezza, sul perdono. Cioè queste sono le qualità antropologiche che rischiano di uscire dalla maniera in cui noi stiamo addestrandoci a fare l'uomo. E questo sì sta espellendo Dio dal mondo. Ma la cosa è contemporaneamente un impoverimento dell'uomo, perché l'unica maniera vera che Gesù ci ha fatto conoscere, per la quale Dio viene a abitare il mondo, è la trascendenza dell'uomo, è la profondità dell'uomo. Non c'è un altro luogo, hai capito? Possiamo giocare a costruire il santuario, il tempio, ma questo funziona nel momento in cui dice qualcosa dei nostri rapporti umani. Ma poi Dio abita tutto l'universo, non ha bisogno di abitare sulla terra. Abita sulla terra perché è innamorato dell'uomo, e finché l'uomo gli preserva uno spazio, Dio sta nel mondo, se no non c'è più Dio. Il Signore vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo. Amen. Facciamo una cantatina, dai, che va un po' più...
Dolce la sera se mi stai vicino, come il mattino quando ti incontrai, io ti ringrazio per avermi amato. E canterò fino a quando, mio Signore, nella tua casa tornerò con te.